Qui Radio Onda Rossa, iniziamo una trasmissione speciale, per noi speciale perché si parla di Alfredo, e quindi quando riusciamo in fin dei conti a dare controinformazione su quella che è la sua battaglia veramente sociale, collettiva, di tutti quanti noi e non soltanto di lui, che sta chiuso nelle patrie galere insieme a tantissimi altri e che naturalmente battaglia per uno spirito di libertà, di giustizia, di confronto, di obbligo a non poter mascherare né nascondere quelle che sono naturalmente le anticostituzionalità che questo Stato, che ha tutto meno del concetto di libertà e tanto meno appunto di democrazia e tantomeno di rispetto naturalmente per quelle che sono i bisogni, le necessità, i desideri, la giustizia fondamentalmente. Quindi questa trasmissione che vede appunto l'avvocato Flavio Rossi Albertini in diretta appunto telefonica con noi per spiegarci, anche se purtroppo sappiamo com'è andata naturalmente rispetto al 41 bis e rispetto alla risposta della Cassazione, però per raccontarci e per dire quali sono le prospettive e quali sono appunto anche le condizioni che sta vivendo oggi Alfredo. Quindi passo la linea a Flavio.
Ciao a tutti e tutte voi. E allora, esco adesso dal carcere di Opera, per cui informazioni e notizie sono assolutamente, diciamo, fresche per quello che posso, che può rappresentare questa vicenda che ormai si protrae da quasi 5 mesi. Alfredo sta, diciamo, delle condizioni di salute, Alfredo sta proseguendo lo sciopero della fame e ha deciso di interrompere l'assunzione di questi integratori salvavita, in particolar modo del potassio. Il potassio, sappiamo, abbiamo ormai acquisito questa consapevolezza che serve per il corretto funzionamento del muscolo cardiaco, per cui anche diciamo, la percentuale di potassio tende certamente, diciamo, a diminuire. Ciò cosa vorrà significare in termini di attualità, di prossimi giorni, chiaramente non lo sappiamo, però abbiamo una consapevolezza, ovvero che la volta precedente, quando il livello di potassio è sceso sotto a questa soglia 2, e in particolare con anche una verifica congiunta di quelle che sono, di quello che era l'elettrocardiogramma, per cui del tracciato elettrocardiogramma, fu ricoverato in ospedale, per cui questa potrebbe essere una possibile evoluzione della vicenda.
Certo, io non voglio anche come reagirà lui, il suo corpo, il suo fisico già provato notevolmente, insomma, da tutte queste condizioni, quindi non si può sapere. Certo,
non si può sapere, e tra l'altro anche il ragionare troppo in termini, diciamo, di condizioni di salute, oramai abbiamo conosciuto che il fisico di Alfredo è certamente un fisico resistente, ma non è assolutamente dato possibile conoscere quelle che possano essere le evoluzioni di una protrazione così lunga di sciopero della fame, e poi con un'assunzione così alternata di integratori, e pertanto quali possano essere anche le capacità del fisico effettivamente di assorbire, di ricevere, di nutrirsi, di utilizzare anche ciò che viene eventualmente somministrato o a distanza poi di così tanto tempo dalla mancata assunzione di alimenti. Questa è tutta una parte chiaramente medica, sanitaria, che dovrà essere affrontata da chi vorrà farlo, e soprattutto con questo spettro che aleggia dell'alimentazione forzata, per cui sono argomenti che sono stati più o meno diffusi e ragionati nelle settimane scorse. Sappiamo anche che c'è il Comitato Nazionale di Bioetica, sì, che è stato formalmente coinvolto in questa vicenda, e si dovrà esprimere. Le informazioni informali diffuse sono che il comitato si è spaccato tra i pro vita e i pro scelta, sembra che i pro scelta siano in una posizione minoritaria, e pertanto verosimilmente il parere che verosimilmente, almeno per quelle che sono le informazioni che io ho appunto, però in maniera assolutamente informale, è che alla fine questo parere dovrebbe essere un parere di maggioranza, per cui non unitario, non l'uniformità di tutti i componenti, che dovrebbero comunque concludere per la necessità di un'alimentazione forzata qualora le condizioni di Alfredo dovessero peggiorare ulteriormente. Certo. Questa è più o meno, diciamo, la condizione salute di Alfredo, diciamo, la porzione di questa vicenda legata alla alla salute di Aspreto. Le altre sono chiaramente questioni giuridiche, perché poi il piano politico sociale della vertenza, la circostanza che sempre più persone si stanno interrogando sul che cosa vuol dire il 41 bis, se è lecito mantenere persone per anni in quella condizione, se questa condizione integri o meno una vera e propria tortura, qual è la finalità di questo strumento, se è effettivamente quello di impedire i contatti tra sodali all'interno e all'esterno del carcere, oppure nasconde in mascheri un'altra finalità, che è quella della mera afflizione, del quello di piegare le volontà fino a far giungere le persone che sono sottoposte a questo provvedimento, a questo regime, a pentirsi, a sostituire il proprio corpo con quello di qualcun altro che viene chiamato in reità. E queste chiaramente sono, tra l'altro posso dire che la mia anima sociopolitico-sociale è certamente molto più interessata a tutto questo, perché in realtà c'è stato un risveglio delle coscienze di questo paese, nonostante ci sia stato da 30 anni questo strumento e sia stato applicato ormai a migliaia di uomini e donne. Comunque, tutto sommato, il fatto che si conoscesse poco o che comunque cosa significasse in concreto, non avesse bucato le informazioni e per cui non avesse interessato diffusamente l'opinione pubblica, aveva fatto sì che l'indifferenza regnasse, un po' quell'ignavia di cui parlava anche Primo Levi per quanto riguardavano i campi di concentramento, le domande che venivano rivolte ai cittadini e alle cittadine tedesche, come sia stato possibile che tutto questo avvenisse a pochi metri, poche centinaia di metri, pochi chilometri da casa vostra, senza che voi abbiate mosso un dito. La risposta era: non lo sapevamo. Beh, come appunto citando Primo Levi, possiamo dire che oggi sono pochi quelli che potranno nascondersi dietro l'affermazione non lo sapevamo. Esattamente, non lo sapevamo, eravamo incoscienti, inconsapevoli di tutto questo, no? Oggi sappiamo abbastanza tutti tutto. Chiunque abbia voluto informarsi ne ha sicuramente
ha avuto
la possibilità, gli strumenti erano accessibili a tutti, e questo è il momento di schierarsi. Questo è il momento di schierarsi: chi sta da una parte e chi sta dall'altra. C'è una linea, c'è un confine, c'è una perimetrazione delle varie soggettività che devono scegliere da quale parte stare. Se sta da una parte appunto di uno strumento medievale, come è stato definito ormai da sempre più soggetti, ormai non sono più non sono più organismi politici o soggetti politici a esprimersi in termini estremamente duri, ma sono l'unione delle camere penali, per dire, per cui lo strumento, quella che è la rappresentanza, lo strumento di rappresentanza politica nazionale degli avvocati, sono le numerosissime camere penali, vi sono ormai sempre più i soggetti intellettuali, comunque ormai in tanti si sono espressi, per cui chiunque voglia schierarsi contro la barbarie ha la possibilità di farlo, perché comunque in buona compagnia, non è solo e non è isolato. Questo è secondo me il grandissimo contributo di tutta questa vicenda. Riportandola a un piano giuridico, quello che posso dire è chiaro che la decisione della Corte di Cassazione ha veramente tagliato un pochino le gambe a ogni prospettiva di successo, quantomeno di successo in tempi rapidi, successo in tempi compatibili con la vita di Alfredo e con la lotta che Alfredo sta portando avanti. Noi chiaramente non ci rassegniamo, finché ci saranno strumenti da adottare tenteremo di portarli avanti. Importantissima, fondamentale, la decisione del Comitato per i diritti umani dell'ONU di esprimersi favorevolmente all'istanza che è stata avanzata, e su questo devo dire che, seppur riporta il mio nome, gli devo veramente ringraziare i numerosissimi, non solo compagni e compagne, ma anche soggetti e appunto ricercatori che mi hanno proprio preso per mano e condotto in questa iniziativa. Questa iniziativa è stata importantissima, tra l'altro prende le mosse da analoghe iniziative che sono state introdotte in Italia dal 2021, prendendo a spunto lotte che venivano portate in Spagna e che vedevano l'interlocuzione con questo comitato, seppur di diversa composizione, perché non si rifà al patto per i diritti politici e civili come nella nostra vicenda, cioè per cui i comitati dei diritti umani in senso stretto, ma sono quelli dei diritti economici e sociali. Comunque una lotta che è stata utilizzata molto in Spagna, questa interlocuzione con questo comitato per quanto riguardava gli sfratti. e per cui soggetti che vengono posti in mezzo alla strada senza alcuna possibilità alternativa, e così ledendo e violando gli stessi patti che lo Stato, in quel caso spagnolo, aveva sottoscritto in ambiti ONU. Quella lotta appunto ha passato il Mediterraneo ed è arrivata fino a noi, è stata portata avanti per un anno circa da questi comitati che anche in Italia si lottano contro gli sfratti, e poi l'idea è stata quella di tentare di portare quel piano e di utilizzarlo anche nella vicenda di Alfredo. A detta di tutti coloro che si occupano di diritti umani, di diritti di diritto internazionale, è una vittoria incredibile, che veramente anche loro ha destato profondo stupore, perché questo comitato negli anni si è espresso esclusivamente contro la pena di morte oppure contro le espulsioni verso paesi che praticano tortura. Non aveva mai, sembra, assunto un provvedimento nei confronti di un regime detentivo, per cui la circostanza che l'abbiano fatto per la prima volta sul 41 bis è chiaramente un elemento di straordinaria rilevanza. Questo comitato evidentemente ha considerato la sussistenza di un fumus, cioè sostanzialmente di un pericolo concreto che Alfredo possa può subire a seguito di una protrazione nel tempo di questa decisione, una dilatazione di questa decisione, per cui ha rinviato, secondo quella che è la procedura di questo comitato stesso, a una decisione che verosimilmente interverrà tra 6 mesi, perché questi sono i tempi, diciamo, una procedura di questo comitato, però ha ritenuto di dover assumere delle misure interinali, cioè delle misure che in questo momento possano, quindi sollecitate al governo italiano affinché mantenga, rispetti quelli che sono gli articoli 7 e 10 di questo patto. E adesso spiego anche che cosa sono gli articoli 7 e 10. Comunque il fatto straordinario è che pertanto che hanno ritenuto che la condizione di Alfredo sottoposta al 41 bis integri un danno che deve essere assolutamente sventato, e deve essere sventato attraverso l'assunzione di misure cautelari, sostanzialmente, che vengono sollecitate, non imposte, perché non ha questo potere, diciamo, è uno strumento molto politico e poco giuridico questa decisione. Spiegherò anche perché, se avete tempo,
Vai.
Allora, sì. E intanto io ho tempo perché sto a Milano in attesa del treno, per cui a questo punto lo passiamo insieme, lo occupiamo insieme questo tempo. Una decisione, dicevo, fondamentale, perché questo comitato ONU sostanzialmente dice all'Italia: devi rispettare l'articolo 7 e 10 di un patto che tu hai sottoscritto nel 78, a cui hai aderito nel 78. L'articolo 7 è il divieto di tortura e il divieto di trattamenti inumani e degradanti. L'articolo 10 è la necessità che venga rispettata la dignità e l'umanità del detenuto nell'esecuzione della pena. Sostanzialmente, evidentemente, perché non è meglio argomentato, però non è difficile dedurne che il comitato abbia ritenuto che il 41 bis in realtà questo determina, cioè una violazione di diritti fondamentali della persona a cui è sottoposta, tanto da sollecitare l'Italia a applicare concretamente questi due articoli. Questo appunto ha detto, tra l'altro c'è stato un intervento anche di una professoressa di Firenze che ha tentato di spiegare, nel momento in cui il governo ha diffuso una nota rassicurante come non è successo niente, va tutto bene così, sono le solite indicazioni dell'ONU. No, assolutamente non sono le solite indicazioni dell'ONU, normalmente vengono rigettate, respinte, dichiarate inammissibili questo tipo di stanza. Questa è assolutamente una decisione importantissima, proprio perché non solo si misura su un piano di un regime detentivo, ma perché lo fa addirittura chiedendo l'adozione di misure cautelari, di misure interinali. Per cui è, a detta di anche questa professoressa, un risultato incredibile. Posso dire personalmente di aver parlato con altri professori anche anche a distanza a Ginevra, i quali condividevano assolutamente la significatività di una decisione di questa natura. Bello. Questo argomento è stato, la diffusione di queste informazioni ha trovato amplissimo spazio, almeno così mi è stato riferito, nell'immediatezza, cioè ovvero tutti i siti, tutti i siti dei giornali riportavano come prima notizia questa decisione dell'ONU. Successivamente, prima ancora che il governo emettesse questa nota rassicurante, evidentemente deve essere successo qualcosa, perché quella notizia è sostanzialmente scomparsa, è stata relegata alle ultime delle notizie dei siti stessi. È chiaro che stiamo parlando del 41 bis, del 41 bis di un'antimafia che è una potenza in questo paese, di una procura nazionale antiterrorismo e antimafia, e con tutto ciò che è legato anche in termini di narrazione, per cui chiunque sia contro l'antimafia vuol dire che è a favore dei mafiosi, chiunque ne contesta gli strumenti automaticamente fa intelligenza con i mafiosi. Comunque qualcosa deve essere avvenuto, perché in tutti i siti è scomparsa questa notizia, che invece, appunto, a detta di tutti i soggetti che si occupano di diritto internazionale, è una notizia bomba, per cui avrebbe dovuto ottenere un adeguato rilievo, importanza, diffusività a livello nazionale, e invece, appunto, dopo qualche ora era assolutamente relegata negli spazi. Poi nel pomeriggio è stata emessa questa nota del Ministero che ha affermato che sostanzialmente non era nulla di rilevante quello che è avvenuto. I tentativi di questi professori di informare la stampa, i media, dell'assoluta rilevanza, in contraddizione con quello che esprimeva il Ministero, non ha trovato alcuno spazio sui giornali. Per cui dire che il piano sia esclusivamente giuridico, la vicenda di Alfredo del 41 bis, è chiaramente sarebbe una forma per non comprendere, diciamo, l'effettiva portata tutta politica di questa battaglia, che chiaramente è una battaglia di civiltà, perché abbiamo ripetuto in molte occasioni che cos'è la tortura. La tortura è qualsiasi strumento che tende a forzare la volontà, diciamo, a piegare la volontà di un soggetto, facendogli fare un comportamento che mai diversamente avrebbe voluto compiere. Allora, nel corso dei secoli è mutato lo strumento con cui ottenere questo risultato, questa finalità, però sostanzialmente tutto ciò che poi realizza questo fine, che poi realizza effettivamente questo obiettivo, possiamo effettivamente ricondurlo a uno strumento di tortura. Sappiamo che l'ancien regime, ne hanno parlato tanto gli illuministi italiani, ma non solo italiani, su che cos'era la tortura, misurandosi sulla tortura, e per cui illustrandoci, a quel bellissimo libretto del Manzoni sulla storia della colonna infame, che tra l'altro portò finalmente all'abbattimento di quella colonna che veramente era infame per la violenza che perpetrò su due poveracci che non c'entravano niente con la diffusione del colera a Milano. Comunque, diciamo, abbiamo saputo che si utilizzavano strumenti terribili. Poi nel corso dei secoli siamo arrivati fino a sapere ad Abu Ghraib che tipo di torture praticavano i soldati americani contro i detenuti per ottenere le informazioni, che sono queste forme di annegamento simulato. Arriviamo fino da noi che non c'è nessuno strazio delle carni, non c'è nessun elemento di violenza estremamente fisica, ma c'è il catapultare i soggetti in una condizione di prostrazione tale, di tale afflittività, tale difficoltà del vivere da un punto di vista proprio di diritti umani, di diritti basilari, come vedere un fiore, vedere una pianta, poter osservare il cielo, poter abbracciare un altro essere umano, poter abbracciare il proprio nucleo familiare, mantenere la corrispondenza, leggere, studiare, migliorare, evolvere. Beh, tutto questo, tutto unito insieme, chiaramente è volto all'ottenimento di un risultato. Il risultato è la confessione, la prostrazione, la chiamata in correità di altri, la collaborazione, come si vuol dire. Allora, questo è più o meno una fotografia di quello che è avvenuto. Tutto questo dobbiamo però aggiungerci un altro elemento. Perché in Italia è così facile non violare i diritti umani? Sempre nel 93, per cui stiamo parlando ormai di 30 anni fa, un'altra delle decisioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che chiaramente l'Italia ha visto l'Italia facente parte di questa deliberazione, chiedeva che ogni Stato adottasse una commissione indipendente, autonoma, anche da un punto di vista finanziario, che dovesse valutare, quindi da un punto di vista interno allo Stato, quelle che sono le condizioni dei diritti umani. Considerate che sono 30 anni e in 30 anni l'Italia non l'ha ancora non l'ho ancora approvata. Pensare che questi diritti, che questa commissione in realtà in Italia non si voglia attuare, perché se fosse veramente se ne facessero parte soggetti indipendenti e con una loro spessore culturale idoneo a ribellarsi rispetto all'esistente e alle politiche dell'esistente, dovremmo pensare che verosimilmente questa commissione inizierebbe a individuare proprio nel carcere, nelle politiche carcerarie in generale, e immagino il sovraffollamento per dirne solo una, certo, o nel 41 bis, delle patenti violazioni dei diritti umani. Comunque ad oggi, a 30 anni di distanza, non abbiamo una commissione indipendente autonoma, ce l'ha la Francia, ce l'ha la Germania, ce l'ha la Grecia, ce l'ha la Spagna, per dire, l'Italia no, dopo 30 anni, ma gli altri paesi l'hanno adottato ormai 20 anni fa, queste commissioni. Per cui anche le doglianze che arrivano all'Italia da un punto di vista del comitato rispetto alla violazione dei diritti umani, come quella di Cospito, in realtà non trovano una commissione interna che possa fare che possa realizzare una partnership, certo, creare un rapporto, diciamo, di combinazione e di maggiore puntualità e nel realizzare l'obiettivo, nel coltivare l'obiettivo. Perché? Perché in realtà è zoppa dal fatto che nessuno, ad esempio, quella nota ministeriale probabilmente avrebbe avuto un'immediata sconfessione se avessimo avuto in Italia una commissione indipendente che si occupasse dei diritti umani, perché aver voluto in qualche modo sminuire la portata di quella decisione è chiaramente stato attuato in maniera intelligente nel tentativo di smorzare immediatamente l'attenzione che una decisione del genere avrebbe dovuto comportare sul regime differenziato del 41 bis. Questo è un altro dei tasselli, sempre per provare a ragionare in ordine a quello che sta avvenendo. Detto ciò, sempre nel tentativo di, da un punto di vista giuridico, di risolvere, se non risolvere in via definitiva, comunque certamente alleviare la situazione di Alfredo, venerdì scorso ho provveduto a depositare un'istanza per il differimento pena, chiedendo che appunto Alfredo possa, visto in considerazione delle condizioni di salute, ormai questa lunghissima protrazione e sciopero della fame che ne mina chiaramente il fisico, possa essere posto in detenzione domiciliare in un luogo diverso dal carcere, dove possa quantomeno riavviare un percorso per ritrovare una tonicità da un punto di vista fisico che attualmente appunto è prossimo a un deterioramento non diversamente colmabile, e che è stata rimessa al Tribunale di Sorveglianza nella figura del magistrato di sorveglianza, consapevoli che una precedente richiesta, che invece in quel caso era stata inoltrata dalla Procura Generale di Torino, in realtà era stata già rigettata a fine gennaio dal magistrato di sorveglianza di Sassari. È anche vero che adesso sono passati ulteriori oltre 40 giorni da quella decisione di Sassari, e la speranza è che chiaramente ad Alfredo si possa dare veramente una boccata di ossigeno in senso lato, e che possa, diciamo, essere messo in una condizione per provare non solo a non morire, non solo a non decedere, ma anche a non pregiudicare il suo fisico in maniera talmente importante da rendere impossibile un'ulteriore protrazione in carcere, perché noi sappiamo anche che Alfredo, anche se uscisse dal 41 bis, avrebbe di fronte a sé almeno altri 10-15 anni di carcere nella migliore delle ipotesi. Pensare di chiaramente subire ancora una lunga detenzione con un fisico estremamente provato e magari pregiudicato in maniera estremamente seria da questo lunghissimo sciopero della fame renderebbe verosimilmente anche estremamente difficoltoso pensare alla possibilità di rimanere in carcere tutti questi ulteriori anni. Per cui questa è la prima richiesta. La seconda è chiaramente questo ricorso che stiamo, perché poi appunto in materia di diritto internazionale, di CEDU o come quella del Comitato ONU chiaramente, se non aiutato e preso per mano, sarebbe impossibile raggiungere un risultato, visto che ci sono procedure, giurisprudenze e sguardi proprio sulla materia che prescindono, diciamo, sono ulteriori alle conoscenze di un avvocato che si cimenta nelle aule di giustizia italiane. Per cui con un'avvocata, Antonella Mascia si chiama, una veramente un'esperta di CEDU e di diritto internazionale, stiamo provando a realizzare un ricorso anche in via d'urgenza che possa magari far intervenire un ulteriore attore in questa vicenda legata molto all'italietta provinciale con cui si è esposta, con il parlamentare che va in aula e urla delle cose che sono segretate, poi il sottosegretario si apprende che è un suo amico, cioè nel senso una situazione veramente che è un po' surreale per come si è svolta, e poi nel concreto questa vicenda, e invece un intervento oppure di noi del ministro Nordio che chiede prima, sembra fornire un assist dicendo noi non siamo mai stati interessati da nessuna richiesta ai primi di gennaio, a quel punto la richiesta gliela facciamo anche ben argomentata e motivata e poi viene rigettata, ma poi si apprende leggendo gli atti dell'istruttoria che in realtà 3 dei 4 pareri erano favorevoli a riportare Alfredo la S2 e gli unici che erano contrari è la Procura Generale di Torino, che era quella che aveva meno competenza ad esprimersi sulla domanda della difesa, per cui veramente in termini di surrealità tutta la vicenda. Speriamo a questo punto che l'intervento della CEDU, per cui della Corte Europea per i diritti dell'uomo, possa effettivamente riportare quella ragionevolezza, quella razionalità, quei termini di diritto, anche se poi mi è stato insegnato che il diritto è una sovrastruttura, comunque che non ci sia un interesse quantomeno a portare a ulteriore e protrazione questa vicenda, perché non si comprende, io ancora oggi mi sfugge il termine del chi abbia interesse a far morire in carcere Alfredo Cospito e quale interesse stia sviluppando, stia praticando, perché mi sembra veramente anche da un punto di vista politico, ragionando e anche sull'eco mediatico del 41 bis che ormai interessano le scuole medie superiori, perché questo era uno strumento che poteva funzionare finché nessuno ne parlava, finché nessuno ci poneva uno sguardo, finché nessuno ci si confrontava, ma è chiaro che uno strumento così come il 41 bis, così come pensato e realizzato, è uno strumento che fa gridare allo scandalo e chiaramente non si comprende chi ha avuto con tutto l'interesse tale da diffondersi nelle scuole, nelle università, nei bar, nei locali, cioè è veramente oltre nella comunità politica e sociale a cui apparteniamo, però è evidente che sembra tutto irrazionale, che sembra tutto illogico, che sembra tutto frutto di un'ottusità, anche questa possiamo dire magari squisitamente italiana, per cui pur di dimostrare che non si torna indietro, pur di dimostrare che abbiamo la schiena dritta, pur di dimostrare che la decisione compiuta a monte non era una decisione illogica e razionale, si arriva a pregiudicare l'intero impianto da cui quell'iniziativa promanava, per cui sembra veramente una follia. Allora speriamo che ci possa essere qualche autorità anche sovranazionale, abbiamo parlato del Comitato delle Nazioni Unite, adesso ci stiamo rivolgendo alla CEDU, sarebbe molto importante che la CEDU si esprimesse, anche perché tra gli argomenti c'è questa dilatazione dell'ambito applicativo del 41 bis fino a ricomprendere qualcosa che sfugge da qualsiasi razio e ragionamento e filosofia sottostante all'applicazione del 41 bis, per cui vediamo che cosa potrà esprimere. È chiaro che soprattutto questa lotta va avanti, l'iniziativa va avanti, la necessità di continuare a parlare, ragionare, diffondersi, confrontarci tra tutti è assolutamente necessario che venga protratta ancora, perché non è conclusa, perché Alfredo sta ancora lì e perché insieme a Alfredo stanno altri 750 uomini e donne al 41 bis. Oltre tutti i ragionamenti si possono fare chiaramente sul carcere, sul senso del carcere, sull'efficacia del carcere, però è evidente che questo 41 bis tradisce tutto, tra cui la finalità rieducativa della pena, che viene ribadita dalle Nazioni Unite nel patto, che viene ribadita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla carta della convenzione proprio dell'Europea per i diritti dell'uomo, dalla nostra carta costituzionale ai sensi articolo 27 terzo comma. Cioè è chiaro che confligge con tutti i principi basilari fondamentali che fanno il nostro paese, nonché dell'impianto europeo o quello sovranazionale, comunque in termini di democrazia o comunità umana, come si esprime appunto l'ONU quando ha a che fare con i principi generali che dovrebbero preservare e proteggere tutti gli esseri umani di questo pianeta.
Certo, ma secondo me però il concetto di dignità, no, che tu hai tirato fuori, ma non te, ma perché è fondamentale che venga rispettata poi la dignità di chi si pensa di dover educare, cambiare, trasformare eccetera, e invece l'obiettivo naturalmente è solo quello dell'annientamento, ma l'annientamento non solo di quelle che sono le emozioni, il corpo eccetera, ma fondamentalmente naturalmente di quella che è il concetto, no, di ogni individuo che deve andare avanti rispetto a quelle che sono le proprie idee, le proprie battaglie, le proprie differenze e via di seguito. Però secondo me quello che viviamo fondamentalmente, la risposta sia della Cassazione che rispetto al 41 bis, che è vero che è diventato un argomento che ormai conoscono tutti e finalmente si riesce a parlarne, perché effettivamente quando nominavi il 41 bis rimanevano tutti un po' esterrefatti, e questa è la grandezza della battaglia immensa che sta facendo Alfredo e che è di tutti noi e per tutti noi e con tutti noi, perché effettivamente adesso nessuno, come dici tu, può dire di non sapere che è, e bisogna schierarsi, ma bisogna schierarsi appunto non soltanto le compagne e compagni che già sono schierati rispetto al concetto generale della galera, ma tutti quelli che appunto vogliono parlare non in modo fasullo, pieni di falsità e di ipocrisie, che propongono la loro normalità, ma che di normalità non ha assolutamente niente, perché la normalità dovrebbe prevedere appunto anche la dignità di ognuno di noi, e quindi si possono effettivamente schierare. È chiaro che quello che stai facendo tu e i tuoi collaboratori eccetera è micidiale e fondamentale, però quando ti ho sentito parlare di quello che era stato appunto il discorso della scelta, no, del comitato di bioetica, no, che quelli che erano proscelta erano in minoranza, ma questo anche fa parte di questa normalità di questa società, perché chi è che può scegliere oggi come oggi, no? Battagliando e veramente ricevendo soltanto calci in bocca, insomma, nel momento in cui uno pretende di rivendicasse la propria libertà di scelta. Quindi per questo è una battaglia che va ben oltre le carceri, ben oltre il 41 bis, ben oltre quelli che sono anche gli strumenti così messi davanti per la mafia, perché poi ci rendiamo conto quante persone stanno sotto il 41 bis che non sono state manco condannate eccetera, ma che fondamentalmente devono essere annientate. E chiaramente la battaglia che sta facendo Alfredo va contro tutto ciò, però ecco, è chiaro che la sua salute, no, il suo bisogno di sentirsi proprio riempito, purtroppo, perché non è a lui le energie, ma riempito delle energie di tutto quello che si sta muovendo in merito naturalmente alla sua battaglia, gli deve arrivare. Quindi ti invitiamo, ti preghiamo di essere veramente un portatore continuo e costante della energia, veramente non soltanto politica, ma proprio fatta anche di cuore, di emozione, di partecipazione a quello che lui sta portando avanti, perché si deve sentire veramente una collettività complessiva per quello che sta portando avanti, perché è una battaglia enorme, di questo ne siamo convinti, e lui la sta facendo col suo corpo e con le sue emozioni, ma spero proprio che la sua mente sia piena di tutto quello che ci sta intorno a lui, perché l'indifferenza è l'obiettivo che ci vogliono imporre in questa normalità, ma lui sta provocando invece una lotta contro l'indifferenza, un bisogno di parlarne, un bisogno di farne uscire anche dai nostri canali, proprio per misurarsi con quelli che vogliono parlare di dignità, di umanità, di rispetto, eccetera, e che effettivamente vorrebbero usare forse le galere in un modo differente e non per annientare un po' per volta veramente tutti quelli che si ribellano, perché poi vediamo pure come si sta usando la repressione complessivamente, quello che si sta giocando in tutta la nostra società, che è chiaramente antitetica a ogni principio di ribellione, di libertà, ma più che altro di libera scelta. Quindi veramente quello che ci hai detto continueremo a diffonderlo, continueremo a farlo nostro, e più che altro veramente deve arrivare la nostra presenza proprio anche proprio fisica, toccacelo ad Alfredo in tutti i sensi. Io poi capirai, sono un po' una emozionale decore, e quindi penso che sia importante veramente fargli sentire tutta questa energia che parte dappertutto, e veramente non è solo, e siamo insieme tutti quanti. Veramente grazie di questa tua testimonianza, e vuoi dirci altro?
No, guarda, io vi saluto, hai concluso bene, per cui hai concluso ottimamente, mi sembra ottima come conclusione, non vorrei aggiungere altro.
Decore, se dice
decore.
Decore, va bene, grazie.
Va
veramente.
Bene, grazie a voi,
ciao.
Ma figurati, ciao.
Chiudiamo qua. Beh, qui Radio Onda Rossa, sì, sono sempre io, sì. Chiudiamo qua chiaramente questa testimonianza veramente appassionante, perché secondo me quando si parla di tortura, quando si parla di umanità, quando si parla appunto di dignità e di libera scelta, penso che ognuno di noi arriva veramente a riempirsi, no, di queste parole che per noi sono concrete, sono agiti concreti, non sono appunto l'ipocrisia e la falsità e la loro normalità. Quindi veramente chiudiamo qua questa telefonata, questa controinformazione, queste nuove anche notizie che ci arrivano, e che ben venga appunto che i diritti umani dell'ONU a livello internazionale si propongano effettivamente nel vedere l'ipocrisia e la falsità che esiste nella nostra Italietta, veramente, che è miserabile, no? Perché poi è chiaro che la condanna a morte di Alfredo non serve a nessuno, ma perché logicamente loro avrebbero sperato e speravano che le cose non sarebbero andate avanti in questo modo, che non ci sarebbero state tante piccole gocce veramente del mare che si moltiplicavano e facevano onde per rendere sempre più conosciuta, sempre più vissuta, sempre più attraversata quello che Alfredo in prima persona sta portando avanti appunto dentro le carceri. Quindi con tutto il cuore, con tutta la nostra passione, con tutta la nostra ribellione, voglia di trasformazione, chiudiamo qua naturalmente questa telefonata, ringraziando naturalmente in primo luogo questo avvocato anche decore, perché insomma penso che chi vive appunto come Flavio in diretta i problemi e le battaglie, ma anche le invenzioni che deve tirar fuori per uscire e dare sempre più propaganda, sia da un punto di vista politico, sociale, giudiziario, eccetera, a questa battaglia che sta facendo Alfredo, penso che appunto vada ringraziato su tutti i canali, e gli vada anche a lui data tanta energia.